File 11, pagina 77, capitolo 9, gli ebrei partigiani. La continuità e la concatenazione tra gli ideali di libertà civile e il rispetto di quella religiosa e culturale è documentata dalle memorie di 15 tra i più eroici partigiani romani di religione ebraica, vittime due volte dell'oppressore. Ripeteva spesso Nello Perugia: «Me cercavano per due motivi, perché ebreo e perché comunista». Nella lotta resistenziale parteciparono un migliaio di ebrei e ben 100 furono quelli fucilati o morti in combattimento contro i nazifascisti. I partigiani accolsero i compagni ebrei nelle brigate, li integrarono implicitamente in quei diritti politici e civili che erano stati loro sottratti, riannodando le fila di quella italianità che i fascisti avevano negato. Procaccia. Avremo occasione di parlare di Cesare Astrologo, Leone Ginzburg e di Eugenio Colorni in altre parti di questo studio. Qui ci vogliamo soffermare sugli altri nomi citati nell'epigrafe apposta all'esterno del Tempio Maggiore. Aldo Finzi, sottosegretario all'interno nel primo governo Mussolini, decorato di due medaglie d'argento ed una di bronzo, fu uno di coloro che con Gabriele D'Annunzio avevano compiuto l'impresa del volo su Vienna, agosto 1918, Perrone Capano, squadrista, fu addirittura vicecapo della polizia. Nel giugno 1924 i rumors di regime pervennero a tacciarlo come uno dei mandanti del rapimento di Giacomo Matteotti, suo avversario politico nel collegio elettorale di Rovigo. Divenne quindi un facile capro espiatorio di Mussolini, affannato nell'allontanare da sé ogni responsabilità sul rapimento ed uccisione del deputato socialista. Il duce lo dimissionò in poche ore da tutti gli incarichi, senza nemmeno consultarlo e senza potersi difendere, Bernardini. Divenne antifascista dopo una lunga e sofferta maturazione. Mi dice che il suo antifascismo, data anzi dal delitto Matteotti, perché solamente dopo quell'episodio di ferocia si accorse che fosse Mussolini, Levi Cavaglione. Rimasto deputato fino al 1929, Finzi si ritirò a vita privata, dedicandosi esclusivamente all'attività agricola della tenuta di Colle Sant'Agapito nei pressi di Palestrina. Negli anni divenne sempre più critico nei confronti del fascismo, tanto che nel novembre 1942 fu confinato alle Tremiti per aver pubblicamente dichiarato la prossima vittoria degli alleati e la caduta del regime, Contu, ed espulso dal partito. Dopo l'armistizio aderì al Partito Democratico del Lavoro, accentuando così la sua adesione alla massoneria, e diede vita alla banda Finzi, che si distinse particolarmente in numerose azioni partigiane intorno a Palestrina e nei castelli romani. Egli ha promesso che intensificherà il rifornimento di viveri e tabacco e che si manterrà in continuo contatto con noi per dare notizie sui movimenti delle truppe tedesche. La sua bella villa di Palestrina è quasi tutta occupata da un comando tedesco. Gli chiedo come mai vi rimanga. Alza le spalle. Se scappassi sarebbe peggio. Stando qui posso almeno aiutarvi. Non credo che si accorgeranno delle mie attività. Levi Cavaglione. Fu invece arrestato il 28 febbraio nella sua tenuta dalle SS di Velletri su delazione dei repubblichini, probabilmente una vendetta covata nel tempo. Per Gremmo Finzi si sarebbe offerto prigioniero, assumendosi la responsabilità che invece sarebbe stata del figlio Vieri, che avrebbe collaborato all'installazione di una stazione radio clandestina. Il 24 marzo venne trucidato alle Fosse Ardeatine. Marco Moscati era un attivo partigiano della formazione Castelli Romani. Prima dello sbarco degli alleati ad Anzio fu esempio e partecipazione delle brigate partigiane nel nord Italia. Levi Cavaglione. Successivamente venne trasferito a Palestrina dal comando delle brigate Garibaldi, fece parte della banda dei Castelli, comandata da Pino Levi Cavaglione, anch'egli ebreo. Marco fu uno dei protagonisti di una delle azioni più importanti della resistenza nel Lazio, la distruzione al ponte Sette Luci sulla Roma Cassino di un convoglio ferroviario tedesco carico di soldati, armi e munizioni. Volle venire a Roma per conoscere la sorte dei suoi congiunti, ma in via Renula Celeste di Porto, la Pantera Nera, l'ebrea che faceva della delazione la sua professione, lo riconobbe e lo fece arrestare. Secondo un'altra versione, la più accreditata, venne individuato dai fascisti nei pressi di Piazza di Spagna, inseguito ed arrestato sulla celebre scalinata. Marco fu portato dapprima a via Tasso, trasferito a Regina Coeli e trucidato alle Ardeatine, insieme al fratello Emanuele, mentre l'altro fratello David morì di stenti ad Auschwitz nel luglio 1944. Solamente nel 2011 i suoi resti, confrontati dal RIS dei Carabinieri con il DNA dell'ultimo fratello superstite Angelo, hanno consentito la sua identificazione, avvenuta insieme a quella di Salvatore La Rosa, un soldato sbandato originario di Aragona, Agrigento. Enzo Sereni, fratello di Emilio, dirigente del PC della scrittrice Chiara, proveniente da un'antica e nota famiglia ebraica romana, era l'ideologo e pioniere del movimento sionista socialista internazionale. Sereni lasciò il suo kibbutz e le sue attività in Palestina, coerentemente al suo impegno politico e il suo coraggio personale, di fronte all'occupazione nazista dell'Italia e all'aggravarsi della situazione materiale degli ebrei della penisola, e giunse in Italia per collaborare con gli alleati per la liberazione d'Italia. Aveva lasciato la Palestina dopo un concitato colloquio con Ben Gurion, che gli aveva urlato: «Allora vai pure dai tuoi italiani». Si fece paracadutare nel marzo 1944 in Puglia, dove visitò la comunità di San Nicandro. Quindi si fece lanciare il 15 maggio nei pressi di Firenze, ma venne immediatamente catturato dai tedeschi, che lo deportarono per motivi politici a Dachau, ove morì il 18 novembre successivo. Franco Cesana nacque a Mantova nel 1931. Portato all'orfanotrofio ebraico di Roma nel luglio del 1940, vi rimase fino al 1943. Con la famiglia si rifugiò nell'Appennino modenese. Molto attaccato alle tradizioni ebraiche, ricordava l'insegnamento dei maestri. Appartenendo ad una stirpe oppressa da secoli, bisognava combattere per la libertà di tutti i popoli. Dopo settimane di contrasti in famiglia, fuggì di casa e andò sull'Appennino a Maranello di Gombola, Modena. Partecipò con valore e con zelo a tutte le azioni di guerra della sua divisione, Formigini, un partigiano come il fratello maggiore Lello. Forse un presentimento lo indusse a fare visita alla madre il 14 settembre, in occasione del suo prossimo compleanno. Il 13 avrebbe compiuto 13 anni. Ritornò in montagna. Un giorno dovette perlustrare con il fratello i dintorni per identificare le postazioni tedesche. Comunicò al comando il via libera e proseguì per completare la perlustrazione. Incontrarono una donna, successivamente identificata come spia dei tedeschi, alla quale chiesero conferma dell'assenza del nemico. La donna confermò, ma la notizia era falsa, perché ben presto si abbatté sui due fratelli una scarica di mitraglia. Franco non riuscì a gettarsi a terra e fu colpito a morte. Lello riuscì soltanto a sentirlo mormorare: «Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad». «Ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, l'Eterno è l'unico». Il giorno del suo compleanno restituirono alla madre il suo corpo. Egli aveva mantenuto la promessa che sarebbe ritornato nel giorno della sua festa. Ora Franco è dedicato a una scuola media nei pressi di Viale Trastevere. All'interno una foto al più giovane partigiano d'Italia, dono dei suoi genitori, mentre al Museo della Liberazione in via Tasso è esposto un olio di Georges De Canino che lo ritrae. Le notizie biografiche dell'ebrea partigiana Elena di Porto sono oltremodo significative. Nel 1940, vedendo tre militi fascisti che schiaffeggiavano il vecchio ebreo Vala Brega, si gettò su di essi. Arrestata, poi fu condannata a 2 anni di confino, 1940-1942. Si ascrive a suo merito l'aver avvertito, nella razzia del 16 ottobre, preventivamente gli ebrei dell'arrivo dei nazifascisti, permettendo loro di fuggire, ma fu vittima essa stessa del rastrellamento al portico d'Ottavia. Si offrì spontaneamente alle SS perché avevano già arrestato 5 nipoti in tenera età. Fascicolo Elena di Porto. Raggiunse Auschwitz con il convoglio numero 2 del 18 ottobre, ma si ignora data e luogo della sua morte. La famiglia Helfer, agli inizi della persecuzione razziale, abitava nella villa di Via degli Scipioni 273. Durante i tragici e drammatici eventi del 9 e 10 settembre 1943, Eugenio fece la spola con un camioncino fra il quartier generale della lotta di resistenza e i punti nevralgici della città per raccogliere e distribuire armi al popolo, marrone. Sulla fiancata del camioncino spiccava la scritta «Ditta Helfer». Poi, ad occupazione tedesca avvenuta, la famiglia, che nel frattempo aveva italianizzato il cognome in Helfer, decise di lasciare Roma e si trasferì a Corvaro di Borgo Colle Fegato, ora Borgo Rose, in casa di un corligionario, e successivamente, per ragioni di sicurezza, in casa della loro domestica, a piè la costa di Tornimparte, alla parte opposta della stessa montagna. Un viaggio a dorso di mulo, dall'alba a notte inoltrata, veramente disagevole per il padre sofferente. I fratelli Eugenio e Silvia Helfer erano impegnati, in quella zona dell'Abruzzo, al soccorso e allo smistamento di ex prigionieri alleati, fuggiti dai campi di internamento italiani. La formazione di Eugenio, membro della banda Giulio Porzio, era forte di 15 persone preparate e coraggiose. Si occupava anche di atti di sabotaggio e interruzioni stradali. Eugenio e Silvia ebbero l'ordine di passare il fronte e una notte, era fine marzo 1944, sfidando la condanna a morte che pesava su di loro, andarono a salutare per l'ultima volta i genitori. Quella sera era presente anche il medico partigiano abruzzese Luigi Marrone, al capezzale del padre. Egli ricorda Silvia, con quel visino che nei ruvidi panni montanari splendeva come un fiordaliso sbocciato dai rovi. La formazione di Nino, nome di battaglia di Eugenio, traversato il fronte, giunse nel sangro. Nell'ottobre 1943, mentre accompagnava un gruppo di ufficiali alleati, tra cui il generale Thompson, comandante di una brigata indiana, il gruppo si scontrò con i tedeschi. Questo evento consentì al generale inglese di promuovere Eugenio tenente della British Army. Dopo lo sbarco di Anzio, 22 gennaio, i due fratelli tentarono di attraversare le linee nemiche, ma non riuscirono nell'impresa. Eugenio venne catturato dai tedeschi e forse fucilato, mentre Silvia, ormai giunta a destinazione, venne colpita a morte nella concitazione del momento da una sentinella americana. Era il 22 aprile 1944. Il padre dei due ragazzi, Antonio, morì di crepacuore il 13 agosto successivo. Alla vecchia madre, che dopo aver venduto la villa fu ospitata da un conoscente in via Germanico, il comando alleato comunicò una pietosa bugia, che i figli incappati in una pattuglia sovietica, SIC, erano stati deportati in Russia e lì internati, marrone. Un fatto di cronaca legato agli Helfer. A fine novembre 1944, un certo Antonio Kovac, imputato di collaborazionismo con i tedeschi, di estorsione a scopo di lucro nei confronti degli Helfer, oltre che di furto di gioielli e vestiario di loro proprietà, venne condannato a 14 anni di reclusione e a risarcimento danni. Il 1 dicembre 1948, l'AMPI conferì ai due partigiani due diplomi rilasciati dal comando generale delle formazioni Garibaldi, quale attestato di riconoscenza ed ammirazione per il valoroso contributo dato da Silvia e Eugenio Helfer alla guerra di liberazione d'Italia. Marco Efrati Fulazzero era un piccolo commerciante. Oltre che censito dalla Direzione Generale Demografia e Razza come appartenente alla razza ebraica, risultava simpatizzante dell'antifascismo, anche se non risultavano e risultano particolari prove della sua appartenenza a movimenti o partiti. Venne arrestato il 20 marzo 1944 nel suo negozio di via Monserrato 118 e detenuto come politico a Regina Celi. Cesare Piattelli Fumosè era un venditore ambulante. Venne arrestato alle 10 di mattina in via della Reginella. Prima di essere condotto a Regina Celi, venne portato in casa di Celeste di Porto affinché fosse riconosciuto dalla Pantera Nera. Mosè Pace, anch'egli ricordato come martire dell'antifascismo ebraico romano, era membro della banda La Duchessa, fu catturato e il 3 giugno 1944 fucilato da un plotone d'esecuzione nazista a Santa Giusta di Sassa, tra L'Aquila e Torni in parte. Claudio Fiorentini, del Partito d'Azione, fu tra i primi ad entrare nel movimento clandestino romano, cooperando con la Special Force britannica. Sfuggì miracolosamente al rastrellamento, rifugiandosi sotto falso nome presso il collegio San Giuseppe de Merode di via San Sebastianello. Lasciò poi Roma per l'Abruzzo, dove prese contatto con prigionieri alleati, ai quali diede tutto l'aiuto che gli fu possibile. Mario Fiorentini. L'atteso arrivo degli alleati nella capitale lo spinse a ritornare. Partecipò ad azioni contro i fascisti e alla liberazione dei locali de Il Messaggero. La liberazione di Roma non lo appagò. Chiese ed ottenne di combattere nelle zone ancora occupate, fu pertanto arruolato nelle truppe britanniche, compiendo numerose azioni oltre la linea gotica. Il 16 agosto 1944, dopo un lancio in Piemonte, l'aereo in cui si trovava venne colpito sul cielo della Toscana. Claudio e altri 16 compagni morirono carbonizzati. Emanuele Di Segni, del quale bisognerebbe approfondire la militanza antifascista, fu arrestato a Roma il 15 aprile 1944 e detenuto a Regina Coeli. Venne deportato nel campo di Fossoli, da dove partì il 26 giugno con altri 179 uomini alla volta di Auschwitz. Il numero di matricola 121.901 morì a Buchenwald il 22 aprile 1945. Pagina 81.